Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore. E non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico, e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Le letture di domenica scorsa ci avevano suggerito di dare un nome alla domenica. Sembrava la domenica dell'accoglienza, perché c'era l'accoglienza di Abramo per i 3, l'accoglienza di Marta e Maria per Gesù, però abbiamo visto che era più la domenica dell'ascolto. Gesù è stato contento non di essere accolto, ma di essere ascoltato. Oggi, invece, potremmo dire viceversa: è Dio che ascolta l'uomo. La domenica della preghiera, ma la preghiera che cos'è? È noi che tentiamo di instaurare un dialogo o una relazione con Dio. Nella preghiera noi tendiamo a riconoscere noi stessi come protagonisti. Tant'è vero che alcuni dicono: ho pregato bene, oggi non ha pregato bene, non sono stato capace di pregare. Ma la persona più importante nella preghiera chi è? È colui che la riceve. Non siamo noi. La preghiera è il nostro incontro, è il momento in cui noi cerchiamo di stabilire una relazione, di vivere una relazione con Dio, col Padre, col Figlio con lo Spirito Santo. Allora ci aiutano le letture di oggi. Nella prima c'è ancora Abramo, la continuazione della pagina della domenica scorsa. I tre che erano lì sotto la quercia di Abramo dicono: dobbiamo andare a vedere Sodoma e Gomorra, a vedere se è proprio vero che sono così cattivi e che c'è una sofferenza così grande. Vediamo, casomai dovrò distruggere quelle città. Abramo sapeva che in quelle città abitava suo nipote, con la famiglia Lot. Non lo dice qui. Avrebbe potuto dire con tutta semplicità: Signore, lascia che io vada a tirar fuori Lot. Sarebbe stato più semplice. Invece no, ha un po' di soggezione Abramo di quei tre, perché forse ha capito chi sono. E allora mette in campo tutto questo ragionamento. Se ci fossero 50 giusti, la distruggeresti? No, la risposta. E avanti, avanti. Quante volte prega Abramo? Avete contato? Io ho contato 6 volte. 6 non è il numero perfetto. Non è preghiera perfetta quella di Abramo. Avrebbe dovuto continuare almeno la 7ª volta e dire: se là ci fosse uno solo, aspetta che ci vado io, dopo là ce n'è uno, per riguardo di quell'uno, che sono io che ci vado, la distruggeresti? Che risposta avrebbe avuto Abramo? Avrebbe avuto da Dio questa risposta: no, per riguardo a te non la distruggerei. Abramo non è stato capace. È quello che ha fatto Dio, che ha mandato nel mondo Gesù, uno solo. E adesso, per riguardo a Gesù, il mondo continua a vivere e ad essere salvato per riguardo a uno solo. Quindi noi impariamo qualcosa da Abramo, ma solo qualcosa. Impariamo che l'insistenza con Dio non è malvagia, anzi, Dio se la gode di sentire l'insistenza di Abramo. Perché mentre lui insiste vuol dire che gli dà fiducia, che sta unito a lui, che non ha nessun altro a cui rivolgersi. Quindi Dio è contento di sentire l'insistenza di Abramo. Però l'insistenza di Abramo non è sufficiente. Sarebbe stata più una preghiera molto più completa e più bella se Abramo avesse offerto se stesso, avesse detto: cosa posso fare io per la salvezza di quelle città? E è quello che noi impariamo da altri. Maria cosa dice? Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me come dici tu. Io mi metto a disposizione. E questa è la preghiera che completa quella di Abramo. Poi nel Vangelo Gesù ancora deve insegnare la preghiera, perché i discepoli lo hanno visto pregare. E vedendo Gesù pregare, hanno capito: ma noi non siamo capaci. Noi sappiamo che i discepoli di sicuro pregavano, perché erano ebrei e gli ebrei pregavano e pregano tutti i giorni. Però vedendo Gesù hanno capito: non siamo capaci. La preghiera di Gesù è diversa da quella che facciamo noi. Io credo che se vedessimo anche noi Gesù pregare, anche noi diremmo: aiuto, io non ho mai pregato. Perché il pregare di Gesù è un immergersi nel Padre. Sul monte l'hanno visto addirittura trasfigurato mentre pregava. Qui non so cosa hanno visto. Hanno visto qualcosa. Si sono accorti che lui pregava in modo diverso da loro. E allora uno ha il coraggio, quando Gesù ha finito, perché anche questo è interessante, quando ebbe finito uno dei discepoli, cioè vuol dire che Gesù la prolungava la sua preghiera. E i discepoli non hanno avuto il coraggio di interromperlo. Che si vede che forse avevano provato qualche volta e sono stati rimproverati magari, chi lo sa, forse no. Comunque lo lasciano finire. Quando ha finito: Signore, insegnaci a pregare. E per giustificare la domanda l'ha insegnato anche Giovanni ai suoi discepoli: insegnaci anche tu. Non ha avuto il coraggio dell'umiltà questo discepolo di dire: non sono capace di pregare come te. E allora Gesù non se lo fa dire due volte, e abbiamo sentito qui nel Vangelo secondo Luca la preghiera è un pochino più corta di quella che ci riferisce invece l'Evangelista Matteo. Noi abbiamo imparato a memoria quella riferita dall'Evangelista Matteo. È la stessa preghiera che noi chiamiamo Padre nostro. Qui Luca non è Padre nostro, ma solo: Padre, sia santificato il tuo nome. È un pochino più corta, ma più o meno lo stesso schema. Ma vorrei dire la cosa più che mi preme di più, che ci ricordiamo, è questo: quando pregate, dite. Cosa vuol dire quel dite? Non vuol dire ripetete, come dei grammofoni. Non vuol dire raccontate una poesia. Non vuol dire fate sentire queste parole al Padre che gli piacciono. Dite. Io credo che nel cuore, nella mente di Gesù, questo dite significa: fate in modo che dal vostro cuore, che dalla vostra vita, escano queste parole. Fate in modo che dentro di voi ci sia tutto quello che può esprimere queste parole. Quindi se dite Padre, dovete dirlo non come una parola che ripetete da un altro, ma voi sentitevi figli, riconoscetevi figlioli, amati, voluti, ben voluti, riconoscetevi figli, allora vi viene da dire Padre. Io mi meraviglio che tanti cristiani non dicono mai, non usano mai con nessuno la parola Padre, solo quando recitano il Padre nostro, perché allora è una parola ripetuta, che c'è già lì scritta, ho imparata a memoria. Dite Padre, e poi tutto il resto deve essere, noi dobbiamo lavorare molto dentro di noi a cambiarci per aver dentro quel qualcosa che si esprime con queste parole. Così Gesù, insegnando questa preghiera, ci insegna cosa deve esserci dentro di noi, quali desideri, quali, come si può dire, sentimenti, quali atteggiamenti. Quindi Gesù, insegnandoci la preghiera, vuole convertirci, cambiarci. Dentro di noi un cuore nuovo, uno spirito nuovo, che non si accontenta di ripetere belle formule, ma che vuole essere in grado di dirle in realtà queste parole. Poi continua l'insegnamento, la preghiera è finita, pochissime parole, perché con Dio non occorre convincerlo, non occorre fare lunghi discorsi, non occorre pensare che lui le cose non le sa. Pochissime parole, proprio da manifestargli il nostro amore. Ma poi Gesù continua l'insegnamento, come avete sentito, con questa parabola. Non so se la chiamiamo dei tre amici o dei tre pani. Amico, prestami tre pani, perché è venuto da me un amico, e allora va dall'amico per dirglielo. Insomma, ci sono tre amici in ballo intorno a tre pani. E l'insegnamento di Gesù è: insisti. Quello là ha insistito a mezzanotte, insisti anche tu, col padre. Cioè, insistere cosa vuol dire? Non vuol dire Dio non ti ascolta, o Dio fa fatica ad ascoltarti, ma Dio vuol vedere se quello che tu gli chiedi ti preme davvero, se ti è utile davvero. Se è Lui l'unico a cui ti rivolgi, se Lui è davvero presente alla tua vita, allora le nostre insistenze manifestano un attaccamento a Dio molto vero e bello. Allora insisti, perché continua, chiedete, vi sarà dato. Cercate e troverete. Non dice cercate e troverete subito, chiedete e vi sarà dato immediatamente. No, non dice così. Può darsi che il Padre ci fa anche aspettare, e anche a lungo, prima di ascoltare la nostra preghiera. Nel frattempo abbiamo il tempo di modificarla, di purificarla, di cambiarla anche, se ci accorgiamo che la nostra preghiera è un atto di egoismo invece che un atto con cui ci offriamo e ci doniamo a Lui. E a chi bussa sarà aperto. Forse deve star lì un po' a bussare, come quell'amico dei tre pani. A chi bussa sarà aperto. E poi aggiunge quella considerazione che anche noi, anche se siamo cattivi, siamo capaci, ai bambini non li imbrogliamo, gli diamo cose buone, tanto più il Padre, che ci vuol bene come a suoi bambini, che di fronte a Lui siamo sempre bambini, e questo ce lo dobbiamo ricordare, così stiamo umili davanti a Lui, ma stiamo umili davanti anche a tutti i nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.